Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di martedì 29 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline. Subito il collegamento meteo con Roberto Vallorani dall'AMA, più che altro per delle conferme, Vallorani, su una stabilità in questi giorni, insomma un bel tempo che ci accompagna fino al primo maggio.
Sì, direi proprio di sì, si conferma l'aumento della pressione, un tempo progressivamente più stabile, anche le temperature aumenteranno già a partire dalla giornata odierna. Oggi tuttavia modeste condizioni di instabilità pomeridiana porteranno qualche breve locale rovescio temporalesco sulle zone interne, ma sono le zone delle metallifere, l'Amiatino, le Acuane, dove risultano più probabili questi fenomeni, appunto sono molto limitati sia nel tempo che nello spazio, poi il nuovo rasserenamento in serata. 26-27 gradi le massime di oggi, potremmo raggiungere anche 28-30 gradi nella giornata di venerdì, quindi un primo assaggio d'estate nei prossimi giorni, quando prevarrà il sole e saranno poche le nuvole a interessare la nostra regione.
E dunque queste le informazioni, vi aggiorneremo poi anche nella giornata di domani su ulteriori particolari rispetto al primo maggio, ma anche al fine settimana. Grazie all'AMA, breve pausa e torniamo con voi.
Vuoi ascoltare Controradio in mobilità?
Carica la nuova app su Google Play per Android e sull'App Store per Apple. Dovunque tu sarai,
Controradio sarà con te. L'Associazione La Rossa presenta l'11ª edizione di Primo Maggio Alari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle quattro piazze intorno al Castello del Borgo di Lari, al Teatro Tina Modotti, La Guerra al Lavoro, Economia di Guerra, Tagli e Ricadute sul Lavoro e Pratiche di Lotta, in collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi, i concerti della Balotta Continua, Hotel La Salle, Luta Page, 71 JP, Batucada a Gogo e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile, ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Controradio.
Andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Come detto nelle anticipazioni, oggi è il giorno dello stop per tutta la giornata, mobilitazione promossa dai lavoratori del distretto del Marmo Apuo Versiliese. Si fermano per dare un segnale forte rispetto all'ennesima morte sul lavoro, la vittima ieri in una cava, Paolo Lambruschi. Apertura su Repubblica. Nella giornata per la sicurezza, operaio muore nella cava a Carraia, l'uomo di 59 anni era alla guida di un camion che trasportava pietrame, precipitato per 200 metri, sindacati, non è possibile che questa strage continui. Infortuni sul lavoro, incidenza record, il titolo infatti anche sulla Nazione, il flash mob della CGIL in via Mariti sul luogo della strage che vi abbiamo raccontato anche sui nostri canali social. Firenze dia un segnale contro le morti bianche, nel 2024 il sindacato ha registrato 13 decessi nella nostra provincia, i numeri che fanno riflettere. La morte di Paolo Lambruschi, deceduto ieri in una cava di marmo, è la 150esima vittima per quanto riguarda il conto, il bilancio, il tragico bilancio nazionale. Muore nel giorno della sicurezza, l'apertura anche sul Corriere. Carrara, incidente in cava, operaio schiacciato dal mezzo che pilotava, oggi lo sciopero. E allora sentiamo il segretario della UIL Toscana, Paolo Fantapier, raggiunto ieri sera nella nostra newsline da Domenico Guarino.
Ma intanto dobbiamo pensare che qui si tratta di una strage, di una vera e propria strage. Si pensa che più di 1000 persone all'anno perdono la vita sul posto di lavoro in Italia. In Toscana nel 2024 abbiamo avuto 49 persone decedute sui posti di lavoro, più 16 rispetto all'anno precedente, il 2023. Quindi una guerra civile va trattata la guerra civile. Noi abbiamo fatto delle proposte, servono molte più risorse sia dei privati che pubblici sulla formazione, sui controlli, su maggiori sanzioni per chi viola leggi sulla sicurezza, limitare gli appalti a cascata e ridurre tutto il fenomeno degli appalti. Quindi ci sono, creare quelle condizioni per una cultura di sicurezza, una cultura della sicurezza che in Italia ad oggi non c'è. Quindi ci sono le condizioni, bisogna che la politica si responsabilizzi insieme al mondo dell'impresa, perché non si può continuare a morire in questa maniera. Tenga conto che anche gli infortuni sul lavoro non mortali sono aumentati fortemente sia in Toscana a livello nazionale, parliamo di 500.000 di infortuni all'anno in Italia. Abbiamo avuto un aumento del 2% solo in Toscana e le persone poi si ammalano anche sui posti di lavoro, stanno aumentando le denunce per malattie professionali del 20% in Toscana, quindi è veramente un bollettino di guerra e così deve essere trattato. Quindi serve veramente un impegno molto più alto di quello che ad oggi viene fatto sia a livello istituzionale, nazionale, regionale e imprenditoriale.
Sì, noi dedicheremo il 1° maggio a questo principale problema che riguarda il mondo del lavoro, il mondo sindacale, che è la sicurezza sul lavoro. Lo facciamo a Montemurlo perché lì è persa la vita 3 anni fa una ragazza giovanissima, è diventato un po' il simbolo delle morti sul lavoro. Luana Dorazio morì 3 anni fa e morì all'interno di un macchinario dove erano stati tolti gli strumenti di sicurezza, quindi fu un vero e proprio omicidio sul lavoro.
E oggi, nelle prossime ore, i sindacati confederali presenteranno proprio le mobilitazioni e la manifestazione del 1° maggio, in particolare per quanto riguarda Montemurlo, come sentivamo, così come il sindacalismo di base presenterà le mobilitazioni che vedranno un corteo anche per la città di Firenze. Nelle prossime ore ve ne daremo conto nei nostri prossimi spazi informativi. Notizie interessanti che aprono degli scenari di cui torneremo a occuparci. Segnaliamo di spalla dalla Repubblica Case dello Studente, l'assessore no ai privati, il virgolettato è dell'assessore con delega all'Università di Firenze Dario Danti, si allarga la spaccatura per l'ipotesi di affidare ai privati la gestione di case dello studente pubbliche in Toscana, vicenda che naturalmente inseriremo anche nelle riflessioni dell'ambito della nostra rubrica Viola cerca casa del mercoledì. Vicenda aperta quella del Teatro della Toscana, via il direttore Giorgetti, il comune, rapporto chiuso e i finanziamenti per le elezioni, la destra attacca la sindaca Funaro. Due scenari aperti politicamente e non solo, che riprendiamo anche dal Corriere, le accuse del centrodestra a Funaro, finanziamenti in cambio di ruoli e favori, pronto un esposto in procura, sotto accusa, sono accuse pesanti quelle che Fratelli d'Italia, Lisa Schmidt, noi moderati lanciano nei confronti della sindaca Funaro. Vicenda poi aperta, dicevamo, quella della pergola Giorgetti e pergola, strappo finale, il rapporto è concluso, il virgolettato, ma il DG prova a smentire. Dunque vedremo come evolverà questa situazione personale non solo all'interno della Fondazione Teatro della Toscana. Ma foto notizia dal Corriere è la coda che riguarda la registrazione della sosta a Firenze, targhe da registrare, caos e code infinite, un mese di proroga, lo abbiamo detto, l'annuncio ieri davvero in corner, altro che rivoluzione della sosta dopo il 1° maggio, più degli annunci hanno portato hanno potuto da una parte la disorganizzazione degli uffici e dall'altra la atavica tendenza tutta italiana di ridursi all'ultimo momento, e così davanti alla SAS code infinite per registrare le proprie targhe. Il comune, si legge, ha alzato bandiera bianca, un mese di proroga fino dunque al 30 maggio. Ma il punto su questo, nel servizio per TIF, il canale video di This Florence di Controradio, a cura di Camilla Kuger, sentiamo.
Se sei di Firenze e non hai ancora registrato la targa della tua auto per sostare gratuitamente nelle ZCS, tranquillo, hai tempo fino al 30 maggio perché la scadenza è stata prorogata. Ma facciamo il ripasso veloce. Dal 1 giugno dunque per parcheggiare nelle zone a controllo sosta, i parcheggi della propria zona di residenza, per intenderci, non occorrerà più esporre la carta di circolazione sul cruscotto. Bisognerà invece registrare la targa nell'area riservata del portale www.serviziallastrada.it entro il 30 maggio. Novità anche per chi vuole estendere la sosta ad altre zone. Da inizio anno è possibile abbonarsi a una più delle altre 4 ZCS della città.
Quindi addio metrofanie.
Il costo è di 10 euro al mese o 100 euro all'anno e di 5 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 12.500 euro. Perché questi cambiamenti? Da maggio in poi ai controlli della Polizia Municipale si affiancheranno le scan card di SAS e Cerbero, un dispositivo installato sulle volanti della Municipale. Questi sono sistemi che leggono automaticamente le targhe e ne verificano la registrazione autonomamente. Chi non è autorizzato può comunque parcheggiare nelle strisce blu pagando il ticket e inserendo la targa nei nuovi parcometri. I titoli di permessi in ZTL non devono registrarsi perché già inseriti nel sistema del comune. I residenti con veicoli elettrici possono continuare a parcheggiare gratis negli stalli blu promiscui, mentre non sono previste agevolazioni per i veicoli ibridi. Donne in gravidanza e neogenitori residenti a Firenze hanno diritto a un solo contrassegno per targa, valido in tutte le ZCS. Detto ciò, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi e ricordati di registrare la tua targa.
Alle 8:17 vi ricordiamo che poi torneremo a parlare del piano sosta del Comune di Firenze e tutte le informazioni anche domani dalle 9 saranno i nostri studi l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, quindi immaginiamo insomma che ci saranno messaggi al nostro numero WhatsApp 342 8104 111. Torniamo invece a parlare della morte sul lavoro avvenuta ieri nella giornata mondiale dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Si parlava di guerra civile con il segretario Will Toscana Fantapie. Noi salutiamo il segretario provinciale di Massa Carrara per Sinistra Italiana Matteo Bartolini. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Oggi i lavoratori del distretto del Marmo, lo abbiamo detto, a Poversiliese si fermano per tutta la giornata, astensione e mobilitazione anche ieri, sicuramente una coincidenza tragica ma quanto mai viva e aperta rispetto a una tematica, Bartolini, che se ha a che fare in generale con tutto il contesto italiano per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, davvero apre ancora di più una luce, un faro sulla questione delle Apuane, del sistema estrattivo che lei conosce bene. Si parla di un lavoratore esperto, ma qui qual è il problema in situazioni come quelle e in generale rispetto agli interventi che devono essere messi in campo?
Ma la vicenda tragica della morte di Paolo Lambruschi, a cui come Sinistra Italiana, la cui famiglia, esprimiamo ovviamente le più vive condoglianze, ci apre proprio una riflessione, perché si tratta di un lavoratore esperto che si era formato adeguatamente, che da anni svolgeva questo tipo di lavoro, con questi mezzi ribaltabili che da molti anni, diciamo, sono stati portati sulle cave insieme ad escavatori ed altri grandi mezzi. Quindi tra l'altro in una situazione, come già evidenziato anche il sindacato, di una delle tre cooperative storiche della, dei bacini marmiferi, dove l'attenzione alla sicurezza sembra essere maggiore. E allora proprio per questo ci induce una riflessione ancora più approfondita di come si possa ancora di più ridurre il rischio di infortuni in questo settore. Molto è stato fatto, va detto, perché dal 2016 la Regione Toscana ha messo in campo un progetto specifico per il distretto Apo-Versiliese, ma evidentemente non è sufficiente. Non ci possiamo rassegnare al fatto che comunque gli infortuni ci siano e spesso in cava siano mortali. Va fatta una riflessione su tutta la catena e il funzionamento del sistema produttivo. Che cosa si può fare? Alcune cose il sindacato le ha proposte e vanno sostenute con convinzione. Riduzione dell'orario di lavoro per aumentare la manodopera e quindi ridurre anche i rischi, dare piena attuazione al riconoscimento di questo tipo di lavoro come lavoro usurante, quindi riducendo al massimo, come dire, il tempo di permanenza durante la vita lavorativa in cava. E io aggiungo, forse andrebbe fatta anche una riflessione su che cosa hanno comportato appunto l'ingresso di questi grandi mezzi all'interno delle lavorazioni di cava e sul fatto di quanto un certo tipo di lavorazione, comunque sono 80 circa le cave solo nel bacino di Carrara, possa o meno portare a un aumento dei rischi. È del tutto evidente, come dire, che lavorare in 80 situazioni su un versante di montagna, in questo caso su tre bacini marmiferi, sono quelli di Carrara, non è la stessa cosa che avere una razionalizzazione dei piani di escavazione. Forse su questo qualche cosa di più si potrebbe fare. Però, come giustamente diceva lei, siamo in un quadro generale. La situazione delle cave è particolarmente eclatante perché, pur diminuendo i numeri assoluti di infortuni, quando avvengono, proprio per il contesto specifico, sono spesso di entità importante o addirittura mortale. Ma la questione della sicurezza sul lavoro e dei morti sul lavoro è un'emergenza nazionale.
Ieri lo abbiamo raccontato rispetto anche alle iniziative sui nostri territori, il flash mob della CGIL davanti al cantiere di Via Mariti, emblema anche di un meccanismo, di un sistema nel quale non si è ancora a distanza ormai di tanto tempo rispetto a quanto successo e alle 5 vite che si sono perse nel cantiere di Via Mariti, non si è fatto abbastanza. In questo senso i sindacati parlano dell'importanza, anche la CGIL parla dell'importanza dell'appuntamento referendario dell'8 e il 9 giugno, ma quali sono gli strumenti che la politica può e deve mettere in campo? Perché troppe volte ci ritroviamo a parlare di tutto questo solo a margine di eventi tragici e di cronaca.
Ma ci sono vari livelli istituzionali. Beh, intanto il referendum, che noi sosteniamo convintamente, tutti i referendum della scadenza di giugno, ma quello a cui si riferisce la CGIL interviene sulla catena degli appalti e dei subappalti. Non è la questione delle cave di Carrara, dove questo fenomeno, come dire, è marginale, ma riguarda la tematica più generale della sicurezza sul lavoro, e quindi vuol dire immediatamente modificare la legge. E quindi invitiamo tutte e tutti a recarsi al voto e a votare sì anche su questo referendum. Incide direttamente sulla legge nazionale. A livello nazionale la legislazione potrebbe fare alcune cose. Dal 2017 giace in Parlamento una proposta di legge per l'introduzione di reato di omicidio sul lavoro. Noi, come Sinistra Italiana Alleanza Verdi Sinistra, abbiamo presentato un piano straordinario di investimento per la questione della sicurezza sul lavoro, perché è vero che va fatto di più sulla cultura e sulla formazione, ma in questo caso, in questo momento, siamo in un'emergenza e quindi vanno messe risorse economiche per triplicare, come abbiamo chiesto, gli ispettori sul lavoro, che sono troppi pochi. E questo è il quadro nazionale. Per quanto riguarda la regione, lo ripeto, c'è un intervento che è anche fatto proprio dalla ASL di competenza per quanto riguarda le cave, sulla questione della sicurezza sul lavoro, finanziato dalla Regione Toscana. Bisogna rimettersi lì, vedere se le risorse sono sufficienti, nel caso aumentarle, tornare a studiare che cosa hanno comportato le nuove tecnologie, i nuovi mezzi in cava e negli altri settori di lavoro. Stiamo parlando di cave, ma ovviamente il ragionamento vale a livello generale, e a livello locale, e dico, sul nostro comprensorio, appunto, una riflessione sull'organizzazione del lavoro, sui tempi di permanenza nella vita lavorativa in cava da parte dei lavoratori del settore lapidio sono cose che assolutamente devono essere messe all'ordine del giorno dalle amministrazioni. Bene ha fatto il sindacato a fermarsi questa mattina, perché questo senso che a volte prende di rassegnazione di fronte appunto a morte come quelle del povero Paolo Lambruschi ieri non devono essere accettate, non devono essere introiettate dai lavoratori e dalle lavoratrici. Tutti insieme dobbiamo porre fine a questa strage.
Bartolini, prima di salutarci, rimanendo sul territorio in vista del primo maggio, quali le mobilitazioni principali a cui anche voi aderirete naturalmente che ci saranno giovedì?
Come Sinistra Italiana saremo impegnati nelle mobilitazioni e parteciperemo alle mobilitazioni chiamate dal sindacato, dalla CGIL all'interno della campagna referendaria. C'è un concerto al Parco della Comasca nel pomeriggio con stand informativi sulla campagna referendaria, un appuntamento, come dire, a cui partecipiamo come singoli perché è parte della tradizione del nostro territorio che non si può non citare, ovviamente. È il primo maggio anarchico di Carrara, una mobilitazione storica che va ben oltre, come dire, alla sola sigla anarchica che lo promuove, perché da sempre è una manifestazione di popolo e di lavoratori e lavoratrici aperto a tutte e a tutti.
Eh sì, e poi avremo modo di raccontarvi le iniziative sul territorio nel corso dei nostri prossimi spazi informativi oggi anche sui nostri canali crossmediali. Grazie al segretario provinciale di Sinistra Italiana di Massa Carrara, Bartolini, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Qualche anticipazione dei prossimi argomenti che andremo a trattare nella nostra newsline di questa mattina. Continueremo a parlare di lavoro e di mobilitazioni perché il sindacato Cobas ha proclamato 4 ore di sciopero per domani, mercoledì 30 aprile, per protestare contro l'ennesima aggressione subita da una lavoratrice mentre stava svolgendo la propria mansione di conducente. Dunque dalle 8:40 dopo il GR di Popolare Network in collegamento un esponente dei Cobas, il sindacato più rappresentativo all'interno del trasporto pubblico locale, e poi andremo all'Isolotto per parlare di una manifestazione che è in programma questa sera per chiedere la riqualificazione del giardino del Saletto. Lo faremo con il presidente del comitato civico che ha promosso la manifestazione, ma vi daremo aggiornamenti anche su una mobilitazione che prosegue contro la base militare a Coltano. Il movimento No Base Pisa invia una richiesta al presidente del l'ente Parco Migliarino San Rossore. E insomma, tante notizie sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Tra poco la linea al GR di Popolare Network, ma voi rimanete su Controradio. We'll be right back.
Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Sono le 8:30, una buona giornata, le notizie. In Spagna la corrente elettrica è tornata in tutto il paese, così anche in Portogallo, lo ha annunciato poco fa il gestore della rete elettrica spagnola. La notte è passata senza particolari problemi, non si segnalano incidenti o ulteriori difficoltà, si sta tornando alla normalità, anche se le ripercussioni si fanno ancora sentire nei trasporti, in particolare ad esempio sulle metropolitane nelle grandi città. Sulle cause dell'enorme blackout che a mezzogiorno e mezzo ieri ha lasciato al buio Spagna e Portogallo non ci sono ancora certezze. Il premier spagnolo Sanchez ha lasciato aperte tutte le ipotesi, dal guasto all'errore a una serie di circostanze che hanno causato una caduta della rete fino al sabotaggio, all'attacco hacker.
Gli attacchi russi sull'Ucraina della notte scorsa hanno fatto almeno una vittima, si tratta di una bambina di 12 anni rimasta uccisa in un bombardamento con droni nella zona di Dnipro. I morti in Ucraina delle ultime 24 ore sono 8. Gli ucraini hanno respinto la tregua di 3 giorni annunciata da Putin per la prossima settimana. Ci vuole una tregua subito, ha detto Zelensky. Quella di Mosca è la solita manipolazione.
Il vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito. Trump vuole la nostra terra e le nostre risorse, ma non succederà mai. Sono state queste le prime parole del primo ministro canadese Mark Carney dopo la vittoria nelle elezioni di ieri. Il Partito Liberale sarà la prima forza politica in Parlamento. Carney rimarrà alla guida del governo, ma non è ancora chiaro se avrà la maggioranza assoluta. Poche settimane fa i liberali erano indietro nei sondaggi di oltre 25 punti percentuali rispetto ai conservatori.
Anche la notte scorsa ci sono stati scambi a fuoco tra India e Pakistan lungo il confine in Kashmir. È il quinto giorno, lo ha fatto sapere l'esercito di New Delhi. I rapporti tra i due paesi sono precipitati la scorsa settimana dopo un attentato in Kashmir che ha fatto oltre 20 vittime civili. Islamabad ha detto che è imminente un'incursione militare indiana in territorio pakistano.
A Montreale si cercano gli altri componenti del gruppo che nella notte tra sabato e domenica ha aperto il fuoco in piazza, uccidendo 3 ragazzi. Gli inquirenti sono certi che Salvatore Calvaruso, 19 anni, non sia l'unico responsabile. Lui ha confessato, ma non ha detto nulla sugli eventuali complici. Oggi ci saranno le autopsie sui corpi dei giovani uccisi, domani la convalida del fermo per Calvaruso. In base alle testimonianze e ai video delle telecamere di sorveglianza, risulta che a sparare dopo la lite fuori da un locale siano state almeno 2 persone. Sul luogo della strage ieri si sono radunati in circa 500 tra amici e parenti delle vittime per chiedere giustizia. Il tempo oggi è stabile, prevista una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni, con le temperature in aumento. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30, a tutti una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Buongiorno. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si ricorda che fino al 31 maggio resterà chiuso per lavori il bivio della FIPRI provenendo dalla 12 in direzione sud. Per i treni, per danni causati dal maltempo sulla linea Aulla Lucca, riprogrammata l'offerta commerciale tra Gragnola e Minucciano. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio.
FM 93.6, 98.9.
La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più scrivi a crossmedia@controradio.it. Controradio.
New Great British Zoo. Royal Blue Avenue's a smell of barbecues. Same clouds are competing with the power line. Same house is repeated a thousand times. And next door don't cut the grass anymore. Two doors down, called the council and banged on the door. He said, hey guys, I don't want to be a bore, but I'm splitting a new hot tub in your garden's an eyesore. No more nights as a suburban night. I want my name in street lights. I'm big in the suburbs. I'm big in the suburbs. Oh yes, I'm big in the suburbs. Smack bang and the kids don't stand a chance. To the payroll, know the maple like the back of their hands. Uncle Sam's not a fan of the boys in the band. I'm banging pots and pans for Grandad's packer of. My cousins come in dozens, but it doesn't mean much to me. Such fun, Hogwarts moms running the family. Raise a glass, turn a glass of merry memories. Commemorating relatives and tessellating terraces. So he's on the sofa so alone. She's fallen in love with a game show host. The chase was on, but it's pointless now. Different god out of a catalogue. Trading places, saying graces, saving face just because. Different horses, same courses, caught in the traffic lights. Their bark is worse than their bites. I think we're running out of time. And all their names are the same. They all are playing the game. Throw me the ball for a change. Monarchy and poverty that makes Britain great. It's property and property and trains running late. The whole town's Tory, but they've nationalised hay. A beautiful new estate named after farmland, it's replaced.
Life goes Le 8.40, martedì 29 aprile 2025, la seconda parte della newsline di questa mattina. Ripartiamo dal lavoro offeso, verrebbe da dire, una delle tante declinazioni purtroppo negative del lavoro in vista di questo primo maggio, e dobbiamo registrare uno sciopero per quello che riguarda la giornata di domani, perché il sindacato dei Cobas, i lavoratori del trasporto locale a Firenze, proclamano 4 ore di sciopero per la giornata di domani. Perché? Lo chiediamo al referente Cobas Stefano Corrias, che saluto e ringrazio. Buongiorno Stefano, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, buongiorno.
Dunque, 4 ore di sciopero domani, allora, raccontiamo le ragioni.
Allora sì, domani lo sciopero è stato indetto innanzitutto dalle 21 fino a fine servizio, quindi è nell'orario notturno. È stato indetto perché purtroppo ci troviamo all'ennesimo caso di aggressione subita ai danni, questa volta di una conducente, avvenuto sabato notte, come naturalmente è stato anche riportato dagli organi di stampa. Quindi abbiamo deciso appunto di indire questo sciopero perché non possiamo continuare a lavorare in una situazione così, ecco. Purtroppo gli avvenimenti avvengono troppo frequentemente e riteniamo che debbano essere trovate delle soluzioni un po' più efficaci, anche perché la questione sappiamo bene che è difficile da affrontare e da risolvere, però non possiamo andare avanti in una situazione così, ecco.
Stefano, chi è che dovrebbe intervenire?
Allora, noi riteniamo che ci sia una collaborazione, un confronto fra noi lavoratori, azienda e istituzioni. Ora, o il comune, o la regione, o la prefettura, questo non spetta a noi, diciamo, deciderlo, stabilirlo. Però purtroppo questo non avviene. Ad oggi abbiamo avuto solo dei confronti fra noi sindacati e prefettura e azienda e prefettura. Ecco, magari una soluzione sarebbe quella di collaborare tutti insieme, cosa che non è ancora stata fatta.
Infatti questo è interessante. Che cosa è accaduto sabato? Ce lo racconti?
Allora, sabato è successo che un soggetto probabilmente non del tutto in stato, insomma, di controllo è andato a chiedere aiuto alla collega, e la collega, per aiutare, per intervenire, si è ritrovata a dover aprire la cabina e si è ritrovata ostaggio purtroppo per lei di questa persona. E insomma, la situazione non è alquanto stata piacevole, ritrovarsi chiusa dentro una cabina di guida con una persona che non ti permette né di uscire né, e tra virgolette ti sequestra, ecco, non è assolutamente piacevole. Fortunatamente sono intervenuto a rompere la cabina per poter, diciamo, liberare la collega. Ora, è andato tutto bene, che non ha avuto, diciamo, aggressioni fisiche, però lo stato di shock, insomma, come può capire, è abbastanza alto.
Ma è una cosa molto grave. Il problema è che non è un episodio unico, ma è un episodio ultimo di una stagione che dura, diciamo così, da dopo il Covid, che è impressionante. Cioè, voi veramente andate al lavoro con uno spirito diverso. Ma che sta succedendo, Corrias, da questo punto di vista?
Purtroppo questa è più una questione politica e non spetta sinceramente a noi stabilire quello che succede. Ma è la realtà dei fatti di tutti i giorni, a prescindere da noi che andiamo al lavoro, anche dai cittadini che prendono il tram. Quello che succede non glielo saprei neanche spiegare. Però qui quello che mi preme è bisogna intervenire in qualche modo, ecco, perché andare al lavoro per rischiare la vita non è assolutamente piacevole.
Ma anche perché ora, qui si tratta, come dire, cioè, non è che andate a sminare dei campi, qui si tratta, come dire, di guidare un autobus.
Certo, andiamo a effettuare il trasporto. Infatti, certo. Abbiamo avuto episodi di colleghi che si sono ritrovati in una bottiglia rotta in testa con 18 punti. Insomma, sono cose un po' vanno assolutamente risolte in un modo o in un altro.
Il COBAS, per mettere l'accento su questa vicenda che evidentemente non ha la necessaria attenzione, indicano uno sciopero per domani, mercoledì 30 aprile, dalle 21 fino a fine turno, uno sciopero di 4 ore proprio per protestare contro l'ennesima aggressione subita questa volta da una lavoratrice sabato proprio mentre stava svolgendo la sua mansione di conducente, ed è l'ennesimo episodio che accade a Firenze, in Toscana, in Italia, in una stagione veramente molto molto dura da questo punto di vista, e a cui bisogna mettere sicuramente mano nel modo più efficace possibile. Stefano Corrias, grazie per queste informazioni, per queste riflessioni, buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.
Alle 18 e siamo con questo all'Isolotto a Firenze, dopo la manifestazione dello scorso mese di marzo, perché all'Isolotto si stanno vivendo momenti non semplici, flash mob per cercare di chiedere la riqualificazione del giardino del Saletto, che è stato definito dal comitato del quartiere 4 come luogo di spaccio e di prostituzione. Manifestazione quella di questo pomeriggio tardo alle 18, appunto dicevamo, all'Isolotto, che arriva dopo quella di marzo, che servì per protestare contro il degrado davanti al centro commerciale che c'è in Viale Canova, dove anche di recente sono stati altri episodi poco simpatici, per usare un eufemismo. Il presidente del comitato civico che ha promosso la manifestazione, Alessandro Biggio, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, perché prima di tutto questo flash mob alle 18? Partiamo da questo.
Ma perché la situazione ormai di degrado, di insicurezza attorno al supermercato è diventata ormai insostenibile, a cominciare dai residenti, i clienti, i lavoratori stessi denunciano da tempo che ci sono episodi di microcriminalità, di aggressioni, traffico di droga, che praticamente mettono a rischio la sicurezza dell'area, ecco. Per cui addirittura 10 giorni fa fu un marito di una dipendente che andò a prenderla, perché per problemi di sicurezza la va a prendere, i mariti vanno a prendere la moglie che lavora all'Esselunga, pensate a quanti livelli siamo arrivati, fu aggredito da una bottigliata in testa da parte della minigang che circola nel posto. Che noi che siamo nel comitato di quartiere 4 vogliamo chiamare a raccolta i cittadini oggi alle 18, proprio perché il presidio tra l'altro si terrà nel giardino del Saletto, non all'Esselunga, perché all'Esselunga l'abbiamo già fatto l'11 marzo scorso, sì. Se vi ricordate. Però il giardino del Saletto, che è prospiciente lì la zona dell'Esselunga, è ormai da troppo tempo è un parco che è diventato una zona franca per lo spaccio, per la prostituzione, consumo di droga, insomma sono anni ormai che questo avviene e che non succede niente, per cui noi vorremmo richiamare l'attenzione anche su questo, ma più che altro anche per cercare di qualificare il giardino. Voglio dire, ci sono delle siepi alte dove si nascondono dietro, nascondono la droga tra i cespugli, si nascondono per prostituirsi, per comprarsi una dose. Ora, sono grandi tragedie umane, ma a noi ci interessa più che altro che ci sia il decoro, che i bambini che si affacciano alla finestra sul giardino non vedano questo scempio, insomma, in qualche maniera. Per cui richiamiamo l'attenzione delle istituzioni perché finalmente si possa fare qualcosa. Il tutto poi è collegato con tutta la situazione Esselunga, ma anticipo che l'Esselunga ancora non è che sia stata risolta un granché, perché al di là di quelle che sono il presidio della zona da parte delle forze dell'ordine, questo ne dobbiamo prendere atto perché è la verità, questo succede, poi però chiaramente non c'è abbastanza forze dell'ordine schierate anche dall'Esselunga lì intorno, per cui torneremo a manifestare in maggio sicuramente se le cose non vanno bene, ma perché? Perché vorremmo cercare di trovare un contatto tra le istituzioni, per cui il comune che comunque coordina le istituzioni, polizia, il sindaco coordina la polizia, la questura e i carabinieri, insieme all'Esselunga, perché trovano un tavolo di confronto insieme per risolvere questa situazione, perché è una situazione insostenibile. Ognuno continua a passarsi la palla dall'uno all'altro e non si risolve niente. Lo stesso presidente di quartiere, che comunque per quanto sia attivo nel quartiere, ma non lo risolve il suo problema. Sono anni che il Saletto è diventato uno dei principali punti di spaccio.
Ma sono persone stanziali o vengono da altri quartieri?
No, sono persone di lì, ecco, della zona, sono note persone della zona che tra l'altro frequentano anche l'Esselunga e il porticato dell'Esselunga e trovano una situazione di facile per abitare, per stare in questo giardino, capito? Per fare i loro loschi affari nel giardino, che è prospiciente, insomma, è tutto un po' collegato, ma sono anni.
Lei abita all'Isolotto da tempo?
Questa cosa qua.
No, dicevo, lei abita all'Isolotto da tanto tempo.
Allora, io frequento l'Isolotto, io sto un po' di qua, io sto verso nella zona di Paolo Uccello, dove sì. È un altro posto che, però per fortuna, in qualche maniera, per adesso, aspettiamo la primavera, l'estate, è comunque stato risolto, perché è molto connesso con le cascine che comunque per adesso, torno a ripetere, sono state abbastanza risolte perché c'è stato sinceramente un presidio molto importante. Noi vogliamo questo presidio, noi chiediamo al comune, al sindaco che si attivi per creare un presidio nelle zone e chiaramente distogliere i delinquenti dalla frequentazione, insomma, ecco.
Questo è un passaggio, però non ci saranno mai abbastanza vigili, carabinieri, poliziotti. Ci vuole anche qualcosa di più, probabilmente.
Sì, probabilmente ci vuole anche qualcosa di più. Però vede, cosa dico io? Non sta a noi come comitato cittadino proporre le soluzioni. In che senso? Nel senso che per quanto noi possiamo porre le soluzioni, non saranno mai quelle adatte. Non teniamo mai in considerazione quelle che sono le problematiche per mettere in atto un sistema di prevenzione della situazione. Loro lo sanno, sono loro pagati lì che lo devono fare. Cioè il nostro sarebbe un parlare come si può parlare al bar, ma non possiamo noi porre a loro delle soluzioni da mettere in atto.
Voi ponete il problema, in qualche sollevate la questione.
Manifestare il disagio che abbiamo in zona, loro dovranno risolverlo.
Appuntamento quest'oggi alle 18, abbiamo detto, al giardino del Saletto, siamo vicino alle Sedunga, insomma, per intenderci.
Il giardino del Saletto alle 18, noi saremo lì tranquillamente, però senza le solite, non vogliamo fare le manifestazioni che poi avrebbero anche un colore politico, uno stampo o quantomeno una modalità politica. Noi siamo lì tranquillamente, esporremo i nostri cartelli, vogliamo esporre il nostro disagio. Poi non è che vogliamo fare caos, fumogeni, altoparlanti, niente. Vogliamo esprimere i nostri disagi. Ci saranno gli anziani che non possono usare il giardino. Ci saranno le mamme con i bambini che non possono portare i propri figli a giocare nel giardino. I centri sociali estivi che tra un po' cominceranno non possono più andare. Noi vogliamo questo giardino alla comunità e all'uso anche di queste persone. È fatto per loro. Non ho capito perché deve essere usato da persone che si drogano e che spacciano. Sono troppi.
Chiarissimo. Alessandro Biggio, grazie davvero.
Grazie a voi per avermi dato questa possibilità di questo intervento.
Grazie, buona giornata a lei.
Rock.
Le 9 in punto, restate con noi, abbiamo pochi secondi di pubblicità, poi l'ultima parte della newsline di questa mattina.
Cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19, alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. Di Raffaele Palumbo. Il podcast è in onda il sabato alle 13.15 e replica la domenica alle 17.10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Spostiamoci nel Pisano perché il movimento No Base Pisa ha inviato nelle settimane scorse una richiesta al presidente dell'ente parco di Migliarino Sallossore, una richiesta per avere accesso al progetto per la realizzazione della nuova base militare dei reparti speciali GIS per i paracadutisti del Tuscania Pisa Pontedera. Che sta succedendo intorno a Coltano, intorno a questa nuova base di cui parliamo veramente da tanto tempo? Chiediamo lumi a Davide Sicca del movimento No Base Pisa. Buongiorno Davide, ben trovato.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, partiamo da quest'ultima notazione che facevo. Questa vostra richiesta ha avuto seguito, non ha avuto seguito, com'è andata?
Sì, dunque, questo è un aspetto determinante della fase che stiamo vivendo rispetto alla questione della base militare. Intanto ci tengo a specificare che appunto col nuovo progetto la base militare non è più prevista sul territorio di Coltano, ma è prevista sul territorio di San Pieragrado e Pontedera. E appunto dalla scorsa estate sappiamo che c'è un progetto che prevede questa nuova base con superfici raddoppiate, 140 ettari, e un costo triplicato, 520 milioni di euro, dentro l'area del Parco Naturale di San Rossore. Per questo appunto da tempo stiamo facendo queste richieste al presidente dell'ente parco. L'ultima l'abbiamo fatta con una conferenza stampa la settimana scorsa, e poi abbiamo continuato anche con un presidio questo sabato 26 di fronte ai cancelli del CISAM per denunciare insomma la questione della base militare, ma anche per chiedere che le istituzioni locali, dalla regione al comune di Pisa, comune di Pontedera e soprattutto il presidente dell'ente parco, divulghino la documentazione che c'è su questa base, se ce l'hanno, e se non ce l'hanno che ne facciano prontamente richiesta al governo, perché questa documentazione apparentemente è segretata, ma secondo noi deve essere invece accessibile a tutta la popolazione per sapere quali saranno i tempi e i contenuti di questo progetto, di cui sappiamo che esiste già un progetto di fattibilità, ma non ancora uno definitivo esecutivo. E in più, su questo aspetto della trasparenza, abbiamo anche chiesto che venga fatta dentro il CISAM, dentro le cui reti dovranno sorgere 100 ettari di questa base militare, 100 su 140 ettari, venga fatta al suo interno una ispezione per verificare che cosa sta succedendo, proprio perché appunto non c'è niente di pubblico su questa faccenda.
Ricordiamo che il CISAM è il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, un centro di ricerca della Marina Militare che è situato proprio a San Piero a Grado, come dicevamo. Esatto. Qualche tempo fa, tra l'altro in passato ha anche ospitato i reattori nucleari di ricerca RTS-1 Galileo Galilei, è stato poi smantellato, svolge attività in diversi settori, soprattutto sulla propulsione navale. Il presidente dell'ente parco vi ha risposto, Davide?
Il presidente dell'ente parco ha risposto in maniera molto laconica che non ha nessuna documentazione e quindi noi continueremo a svolgere queste pressioni, perché comunque sappiamo che questi documenti esistono da qualche parte. Se il presidente dell'ente parco non ha questa documentazione, dovrebbe essere in qualità di persona che deve garantire e tutelare il parco di San Rossore, perché il CISAM di cui stavamo parlando è appunto dentro il parco di San Rossore e al suo interno c'è la macchia di San Rossore, il bosco di San Rossore. Appunto, se il presidente dell'ente parco non ha questi documenti, dovrebbe essere il primo a fare tutte le pressioni necessarie al governo e alle istituzioni che sopra di lui, diciamo, per avere questi progetti, cosa che non sta accadendo. Per questo stiamo continuando. E aggiungo una nota su quello che diceva: il reattore nucleare di cui stava parlando è ancora dentro quelle reti e non è ancora stato finito di bonificare. E tra l'altro, nel progetto di base militare è millantata la compensazione che questo reattore venga dismesso, quando in realtà in Italia non esistono depositi per le scorie radioattive, appunto. Quindi anche questa è un'altra sonora, diciamo, barzelletta per quanto ci riguarda.
Che questa cosa delle scorie è una cosa che naturalmente gravissima, e qui siamo tra un parco, quello di San Rossore, che tra l'altro è anche un parco, una delle residenze del Presidente della Repubblica, è un'area protetta. Dall'altra parte, quando parliamo di questioni militari, parliamo di questioni segretate di default, Davide. Questa cosa è un ostacolo non da poco.
Questo è vero, ma è vero anche che esistono tutta una serie di possibilità laddove esistono dei vincoli ambientali, delle tutele ambientali, per fare in modo che questi documenti vengano in qualche maniera messi a disposizione della società e resi pubblici per valutare il loro impatto. E infatti anche su questo stiamo dando battaglia, perché proprio per evitare i vincoli imposti dalla tutela ambientale, il governo in questo momento sta lavorando a un disegno di legge per deregolamentare le valutazioni di impatto ambientale, tutti i vincoli ambientali per quanto riguarda le costruzioni di basi militari. Questo è un disegno di legge che è stato depositato inizio marzo alla Camera e che ancora deve essere approvato, e se venisse approvato significherebbe che questa base militare potrebbe essere, come dire, questo progetto potrebbe andare avanti senza che neanche ci sia la minima valutazione di impatto ambientale, se non fatta dagli stessi forze militari che stanno costruendo, che vogliono che venga costruita questa base. E quindi ulteriormente è necessario che, nonostante tutto questo piano di segretezza che è chiaramente tipico del mondo militare, invece si continui da tutte le parti, anche sui piani istituzionali, e del nostro appello, invito che abbiamo fatto a tutte le forze che in questi mesi e anni hanno espresso contrarietà alla base militare, che continuiamo a rinnovare, si faccia pressione perché invece di fronte a questo ci sia trasparenza e rispetto comunque della democrazia, perché non si tratta di una caserma ma si tratta di un progetto impattante di 140 ettari su due comuni e con un impatto sulla società, il territorio e l'economia incredibilmente forte, che deve per forza essere reso noto alla popolazione che ne ha il diritto.
È estremamente interessante questa notizia che ci hai dato sulla legge depositata che andrebbe a deregolamentare, a permettere quindi di agire all'interno di un'area protetta in maniera più agile, appunto.
Sì.
Questo è un passaggio molto importante su cui continueremo a informare le persone che ci ascoltano. Davide Sicca, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi dello spazio.
Le 9.17, ci sposiamo adesso alle Murate, siamo a Firenze, perché quest'oggi alle 17.30 al MAD, le Murate Art District, si terrà la presentazione del progetto web Dalle carceri alla morte, ideato dal giornalista Francesco Bertolucci e realizzato dall'ANED, col finanziamento dell'ambasciata tedesca in Italia, per raccontare del ruolo delle carceri fasciste nella deportazione. Il presidente dell'ANED di Firenze, Lorenzo Tombelli. Buongiorno Lorenzo, ben trovato.
Grazie, grazie a voi dell'invito.
È un progetto estremamente importante, così come è importante anche il coinvolgimento dell'ambasciata tedesca in Italia, per chi racconta di decine e decine di carceri italiane da nord a sud che furono riempite di migliaia di persone sgradite al regime, perché poi avevano la strada della deportazione davanti praticamente.
Esatto, infatti siamo molto orgogliosi di questo progetto e anche del finanziamento che abbiamo ricevuto dall'ambasciata tedesca, perché ci consente di mettere l'accento proprio sulla deportazione degli antifascisti, degli oppositori, di chi appunto veniva incarcerato con l'obiettivo di tappare la bocca, di punire il dissenso. E poi quello che mi piace ancora di più di questo progetto è che ci consente di mettere il carcere nuovamente al centro del dibattito, perché possiamo ovviamente parlare del carcere di 80 anni fa e del carcere di oggi, che ha tutta una serie di criticità. E quindi secondo me è un progetto che a 360 gradi può raccontare uno spaccato della società, facendo ovviamente tanti riferimenti con l'attualità.
Le carceri erano spesso il primo step, il primo passaggio, il primo passo, diciamo così, rastrellamenti, carceri o affini. Pensiamo alle ex Leopoldine, quel posto straordinario dove adesso c'è il Museo del Novecento a Firenze, in piazza Santa Maria Novella. Insomma, erano molte realtà, però naturalmente le carceri erano già pronte e preposte in qualche modo alla contenzione. Erano il primo passaggio di un processo, di un percorso drammatico. Oggi tra l'altro è l'anniversario dell'ingresso delle truppe alleate nel campo di Dachau, per fare una citazione storica, diciamo così, però quello era il primo passaggio, Lorenzo.
Esattamente, si può dire che erano l'anticamera della deportazione, e infatti alle Leopoldine o alle Murate, dove saremo noi oggi pomeriggio, ricorderemo proprio questo. Questo, tra l'altro, eventi che hanno coinvolto la deportazione, anche la deportazione della Toscana, di Firenze, e che noi poi ricorderemo a brevissimo, perché l'8 maggio partiremo con il consueto viaggio della memoria e ricorderemo certamente chi fu incarcerato, chi fu arrestato in questi luoghi fiorentini, con la fitta delegazione della provincia di Firenze, che visiterà anche tra l'altro il lager di Dachau, che è il primo che incontriamo nel nostro pellegrinaggio. E quindi certamente il ruolo delle carceri, di chi è stato arrestato e di chi ha anche arrestato, perché come dico sempre io, non bisogna ricordare che siamo certamente un paese di vittime, senza dubbio, ma siamo anche un paese di deportatori, di coloro che hanno chiuso quei treni, che hanno inviato, deportato, arrestato i nostri concittadini. Quindi è importante ricordare certamente le vittime, ma è fondamentale per cominciare a fare i conti dopo 80 anni anche con le nostre responsabilità.
È una questione importante quella che ricordavi del pellegrinaggio dell'8 maggio, perché ricordiamo che c'è la data potentemente simbolica del 27 di gennaio, la liberazione di quello che viene, come dire, simbolicamente definito il primo campo liberato, quello di Auschwitz, da parte dell'Armata Rossa il 27 di gennaio, un percorso che poi si conclude, tra virgolette, con la liberazione il 5 maggio dell'ultimo campo. In realtà poi dopo accadde anche molto altro, di Mauthausen, e il vostro pellegrinaggio va in questa direzione. Una parola sul progetto web Dalle carceri alla morte, Lorenzo, se sei d'accordo.
Sì, questo è un progetto che il giornalista Francesco Bertolucci, che l'ANED ovviamente ringrazia, ha voluto fortemente, lo ha ideato, lo ha pensato e poi ci ha coinvolto, e mi fa piacere che poi si sia esteso a livello nazionale ed ha coinvolto i familiari, perché l'obiettivo era quello anche di trovare volti giovani che potessero raccontare la storia della propria famiglia, e quindi noi abbiamo scelto la storia di Mario Piccioli, raccontata dalla nipote Laura, che ovviamente è parte da sempre del direttivo fiorentino, è stata colei che mi ha preceduto alla guida della sezione, e che racconta la storia della sua famiglia con tutte le implicazioni anche che lei ha in qualche modo subito da nipote di un ex deportato. E quindi il ricordo del coraggio, di quella determinazione di coloro che hanno scioperato, che sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra, è ancora un forte richiamo, soprattutto per le nuove generazioni.
Lorenzo Tombelli, grazie per essere stato con noi, il presidente dell'ANED di Firenze. L'appuntamento è per quest'oggi alle 17.30 alle Murate Art District, con la presentazione del progetto web Dalle carceri alla morte. Buona giornata a te.
Grazie a voi.
Alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network. puntuale con le notizie nazionali e internazionali. Mirko Roppolo con voi subito dopo, poi arriva Benedetto Ferrara, per cui restate con noi con la programmazione di Controradio della mattinata. L'informazione regionale torna poi alle 12:45. Buon ascolto.
I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want? Yeah, that's what I hate. He said we're going wrong. We've all become the same. We dress the same ways, only our accents change. So have a nice when you walk that walk, when you talk that